Carissimi, due parole sulla lettera agli ebrei che se no rischia di scivolare via senza lasciarci una impronta profonda. Una lettera molto teologica, quella degli ebrei, che vuole presentare, fa una grande riflessione sul sacerdozio di Cristo alla luce del sacerdozio ebraico. E fa vedere anche come tutto ciò che era avvenuto nella liturgia ebraica trova in Cristo il pieno compimento. E il momento più solenne della liturgia ebraica era quando una volta l'anno il sommo sacerdote entrava nella parte più riservata del Tempio, chiamata Santo dei Santi, attraverso un velo, attraverso una tenda, una cortina, veniva chiamato normalmente velo, e passando attraverso questa cortina il sacerdote portava il sangue dell'agnello sacrificato. Lo faceva una volta l'anno ed era il momento più solenne della propiziazione, e quando usciva benediceva il popolo. Cristo realizza tutto questo in una maniera superiore, infinita, ineffabile. E la lettera agli ebrei ci vuole far capire questo. Cristo non è entrato in un santuario fatto di mani d'uomo, ma nel cielo stesso. È entrato nel cuore del Padre portando la nostra propiziazione, cioè la nostra salvezza, il suo sangue. Non più sangue di capri, ma il suo sangue, l'agnello innocente. E nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, ascendendo al cielo, benedice il popolo, perché appunto dopo il sacrificio perpetuato nella sua passione, adesso può benedire il popolo. Le benedizioni del Padre raggiungeranno tutti gli uomini. E adesso il velo del Tempio non è più un ostacolo. Nessuno poteva passare il velo del Tempio per andare nel Santo dei Santi. Adesso il Cristo, ci dice la lettera agli ebrei, attraverso il velo, cioè la sua carne, è entrato per sé una volta per tutti e ha trascinato anche noi. Qui dovremmo ricordarci come nel momento del grido di morte di Gesù, l'Evangelista riporta che il velo del Tempio si squarciò. Sono realtà forti che spesso si calano nella nostra più grande ignoranza. No? Perché? Perché non approfondiamo, non studiamo, non riflettiamo. Sappiamo tutto di tutti, ma della nostra storia come cristiani, della nostra teologia, del nostro catechismo, sappiamo ben poco. E quindi la lettera agli ebrei ci riporta a quel grido di morte di Gesù, al velo del Tempio che si squarcia, che vuol dire che adesso tutti possono entrare. È aperto nel sangue di Cristo il passaggio alla vita eterna, al cuore del Padre. Detto questo, vediamo all'ascensione che viene raccontata due volte dall'Evangelista Luca. Alla prima, noi l'abbiamo sentita, abbiamo sentito il suo racconto dagli Atti degli Apostoli come prima lettura. E come Vangelo abbiamo ascoltato il racconto dell'ascensione sempre di Luca, con il termine, negli Atti termina con l'ascensione, inizia con l'ascensione, nel Vangelo termina con l'ascensione. Luca ha scritto un'opera che è una unità, Vangelo e Atti, il cuore di quest'opera è l'ascensione, e infatti la racconta due volte. Abbiamo sentito due racconti dell'ascensione, tutte e due ce le fa Luca, tutte e due ce le fa nella sua unica opera, perché gli Atti e i Vangeli sono il Vangelo è un'unica opera, però avete ascoltato che ce l'ha raccontato in un modo diverso. E sono messaggi sottili che ci manda Luca, in quanto nel racconto del Vangelo, con cui termina il Vangelo stesso di Luca nell'ascensione, ci racconta appunto questa benedizione del Cristo che ascende e benedice il suo popolo, e gli apostoli che tornano con gioia a Gerusalemme e lodano Dio nel Tempio perché ancora lo Spirito non è sceso su di loro a iniziare la missione apostolica, ma tornano con gioia. Mentre il racconto degli Atti degli Apostoli ci mostra gli apostoli imbambolati che guardano su nel cielo e due angeli che dicono: ma che fate? Su, andate, no? Due racconti dello stesso evento fatto in un modo diverso, perché nel primo Luca ci vuole fare entrare nel mistero dell'ascensione come è stata vissuta dagli apostoli. Nel secondo vuole darci una traccia di quella chiesa a cui lui scrive, una chiesa delusa, una chiesa che era stanca di aspettare il ritorno del Signore, una chiesa che si era stancata di stare a guardare in alto. E infatti il Vangelo di Luca è il Vangelo della speranza, vuole animare il cuore alla speranza e a comprendere come è meglio per voi che io me ne sia andato, ha detto Gesù. E Luca cerca di far capire alla sua chiesa, alla chiesa del suo tempo, che è meglio per noi che lui se ne sia andato, perché noi abbiamo una missione. Qual è questa missione? Nel Vangelo Luca presenta il viaggio di Gesù che da Nazareth va a Gerusalemme predicando il Vangelo, e il viaggio di Gesù fisico si chiude a Gerusalemme, ma da Gerusalemme inizia un altro viaggio sempre dello stesso Gesù. E questo è il messaggio teologico di Luca: vuole fare capire alle persone, ai fedeli stanchi di aspettare il Cristo, che il Cristo è presente attraverso di loro, e loro hanno ricevuto una missione. Qual è questa missione della Chiesa? La missione della Chiesa è continuare il viaggio di Gesù, continuare il viaggio di Gesù. Gesù vuole continuare a stare in mezzo a noi fisicamente. Ci ha dato la sua presenza nell'Eucaristia che noi celebriamo, ma non è una presenza fisica. Fisico è le specie, fisiche sono le specie, il pane e il vino. La sua presenza è nella sua realtà glorificata e gloriosa dell'Escaton, è il Cristo glorioso che noi ci nutriamo. Il Cristo fisico, il Cristo che passeggiava su questa terra, non passeggia più, ma vuole continuare a passeggiare. Vuole continuare a guardare questa umanità con occhi umani, con i tuoi, con i miei. Questa è la missione della Chiesa. È questo che si è realizzato nel nostro battesimo. Abbiamo ricevuto questa missione. E che tristezza vivere una vita da cristiani senza né rendersi conto che si ha questa missione né farci attenzione che si ha questa missione. E allora una vita cristiana che spesso cammina sul binario del quietismo, sul binario della tiepidezza, sul binario del non faccio del male a nessuno, no? E ci deve raggiungere quel grido del Santo Padre Giovanni Paolo II, quando, iniziando il terzo millennio, invitò tutti i cristiani, tutti i battezzati ad avere una misura alta della nostra vocazione, e ritrovare in questa misura alta della nostra vocazione il senso della nostra vita. Perché se tu non hai una misura alta della tua vita, se tu non sei consapevole di questa missione che hai ricevuto, la tua vita camminerà certamente su un binario deludente, che non è quello dei figli di Dio. E detto questo, alcune osservazioni sull'ascensione. L'ascensione bisogna capirla, non si tratta di un'ascensione fisica, non si tratta di un'elevazione fisica di Cristo. Il Signore, quando noi diciamo che è in cielo, non intendiamo il cielo che noi vediamo, no? Quando il primo astronauta andò oltre l'atmosfera terrestre, disse: Dio non l'ho visto, ma se lo vedeva non era Dio, no? Se lo vedeva non era Dio. Quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, volgiamo anche lo sguardo ai cieli, è una simbologia, è un segno, perché il Signore non è lassù, non abbiamo bisogno di uno Sputnik, di una navicella spaziale per andare. Il cielo di Dio è l'anima di chi lo ama. Quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, intendiamo dire Padre nostro la cui essenza, la cui vita è in una dimensione trascendente dove i sensi non ti raggiungano, ma l'anima che ti ama sì. E nel battesimo, ricordiamocelo, siamo abitati da Dio, siamo portatori della Santissima Trinità. Da chi mi ama, il Padre e io verremo e prenderemo dimora presso di te. Sono le realtà fondanti del nostro essere cristiani, ma così poco consapevolmente vissute. Voi provate per una settimana, se ci riuscite, tutti i giorni, a fare 5 minuti di riflessione, anche 3, pensando che il Padre vi abita insieme con il Figlio nello Spirito Santo. Siete portatori della Santissima Trinità. Provate a dedicare 3 minuti al giorno per una settimana a questo pensiero e la vostra vita sarà sconvolta. Sarà sconvolta. E se non è stata sconvolta fino adesso è perché queste realtà forti, pesanti, sublimi della nostra vita cristiana non ne siamo consapevoli, per quel grande peccato che ci attraversa purtroppo il popolo di Dio, della non conoscenza di ciò che è. Non conoscenza di ciò che è Cristo, di ciò che è la Chiesa, di ciò che è il battezzato. E allora Cristo dirà, andandosene, è meglio per voi che io me ne vada. Ma qualcuno dirà, ma Padre, ma a me sarebbe piaciuto poter appoggiare il capo sul petto di Gesù come l'ha fatto Giovanni. Sarebbe piaciuto essere lì quando la Maddalena gli baciava i piedi. Sembrerebbe che la loro esperienza sia più forte della nostra. Quanto ci sbagliamo? Perché noi diamo più importanza ai sensi e non alla fede. Quanto ci sbagliamo? Nell'unione con Lui attraverso lo Spirito Santo, tra me e Gesù, tra te e Gesù, tra ciascuno di voi e Gesù, se lo amate, e l'amore non è quello delle canzonette, l'amore non è quello del vogliamoci bene, no, per noi l'amore è concreto, sono i 10 comandamenti, la croce di Gesù. Se mancano uno dei comandamenti, se manca la croce di Gesù, mi fa ridere uno che mi parla di amore, no? Allora se io lo amo, e lo amo sul serio nella semplicità della mia vita di cristiano, vivo un'esperienza più forte di quella che hanno vissuto Pietro, Paolo, Giovanni e gli apostoli quando sono stati con lui 3 anni. Non so se mi sono spiegato, perché vedo le vostre facce che non esprimono nessun sentimento, ma lo ripeto. E il fatto che io vivo l'amore di Gesù e Gesù vive in me con il Padre nello Spirito Santo dà a me e a te un'esperienza più forte di quella che hanno avuto gli apostoli. Domanda: ci credi? O sono parole che passano? Oh Padre, che bella predica che ha fatto. No. Che tristezza quando il Vangelo è parola e non è vita. Non è parola che si incarna, non è parola che produce, non è parola che germina, non è parola che fruttifica, è parola che scivola su, giù. Ideale, oggi c'è la tendenza a fare del cristianesimo questo, no? Ah, che bello questo ideale, no? I sacramenti sono un ideale, no? Il Vangelo è un ideale. Ma voi pensate che il Signore si sia fatto massacrare in quel modo per fare di noi dei filosofi con un ideale? O per cambiare la nostra vita e sconvolgerla in un'esistenza che solo Lui può rendere tale? E questo significa testimoniare l'ascensione. Credere in quello che vi ho detto, che si realizza tra me e lui una intimità e una relazione più forte di quella che hanno vissuto gli apostoli quando erano prima che lui salisse al cielo. E in questa relazione di amore chiamati a rendere testimonianza a ciò che crediamo. Ieri abbiamo concluso il cammino dell'Evo, abbiamo consegnato il crocifisso, dicendo semplicemente: questo è il segno dell'amore più grande del Padre per te. Ci credi? Ci credi che il crocifisso è il segno più grande dell'amore del Padre per te? Sì, ecco, allora prendendo questo crocifisso, testimoni al mondo, fai vedere al mondo che ci credi sul serio. Non nasconderti come cristiano, vivi la tua fede con coerenza, semplicità, coraggio, senza vergognarti, senza nasconderti. Certo, dovrai soffrire, ma se nella nostra giornata, nella nostra vita, non c'è l'esperienza di aver sofferto per Cristo, dobbiamo chiederci con una domanda molto inquietante se sono o non sono suo, se appartengo a lui o appartengo al mondo. La Madonna ci aiuti a vivere il mistero dell'ascensione, che è il mistero della Chiesa, e lei è la madre della Chiesa e ci accompagna in questo cammino, perché siamo cristiani sul serio e non per scherzo. Amen.